Nostro ospite quest'oggi è Ignazio Cutro. Per molti è un nome nuovo, in realtà è un imprenditore, un individuo, una persona, un uomo che ha deciso a un certo punto della sua vita di dire basta. Basta cosa? Basta agli estorsori, basta al pagamento di un pizzo che in realtà non ha mai pagato. Basta a chinare sempre la testa. Siamo abituati a pensare, questa è l'iconografia classica, che gli uomini d'onore sono quelli di Cosa Nostra. In realtà gli uomini d'onore che hanno un onore e hanno la schiena dritta sono persone come Ignazio Cutro, che è un testimone di giustizia, fondatore anche di un'associazione che riunisce a livello nazionale i testimoni di giustizia. È nostro ospite quest'oggi Ignazio, e allora però io vorrei incominciare con questo aspetto. Vuoi raccontarci brevemente la tua storia? Come si diventa e perché testimone di giustizia?
Ma guardi, innanzitutto grazie per avermi invitato qui a Radio Bruno. Saluto tutti chi ci sta ascoltando. E poi si diventa, secondo me, testimone di giustizia lo siamo tutti, tutti i cittadini onesti, perché testimone di giustizia si è, si nasce e più che altro si diventa. E a differenza dei collaboratori di giustizia, perché me lo faccio dire, dobbiamo spiegare questa cosa perché ogni tanto veniamo confusi con i collaboratori di giustizia, perché poi è così sottile la linea, la differenza fra testimone e collaboratore che veniamo spesso confusi con i collaboratori. I collaboratori di giustizia sono coloro che hanno ucciso, che fanno parte di famiglie mafiose, cioè chi è mafioso. Quindi i mafiosi sono i collaboratori di giustizia. I testimoni di giustizia siamo tutte noi persone oneste, le persone oneste. Chi ha testimoniato per un omicidio, chi è stato vessato dalle mafie, quindi è il testimone di giustizia. Io, la mia storia, la mia triste ma bellissima storia, inizia il 10 ottobre del 99, quando mi danno fuoco alla mia prima pala meccanica. Quindi è stata la mia prima denuncia, che oggi a volerle contare mi sono un po' confuso, ma saremo sui 30-35 denunce fatte. E rimango, diciamo, nel buio, sempre continuando a fare denunce contro ignoti dal 99 fino al 2006. Nel 2006, diciamo che c'è una svolta. Dopo che ho avuto un attentato a Ribera, in Contradonna, stavo facendo dei lavori e lì mi hanno incendiato, diciamo, tutto il materiale dove stavo seguendo questi lavori. E da lì, dopo l'ennesima denuncia contro ignoti, diciamo che incomincia a vedersi un po' di luce, incominciano le prime indagini. Le vere indagini iniziano invece il 23 novembre del 2006, nello stesso anno che io stavo facendo del lavoro a Santo Stefano Quisquina, incontrata Castagna, e lì mi danno fuoco a tre mezzi. Da lì, da quell'altro, diciamo, da questo ultimo incendio, iniziano le indagini. Da lì è arrivato lì un giovane capitano che si era insediato da poche settimane alla compagnia di Cammarata. Da lì finalmente partono le indagini. Vengo messo sotto intercettazione per tantissimi mesi, più di 13 mesi. Ma io, sinceramente, arrivato a questo punto mi ero un po' confuso, perché volevo scoprire dopo tanti anni chi c'era dietro questi attentati. Cercavo di fare io l'investigazione. E chi fermavo? Ho fermato anche il prete per chiedergli se sapeva notizie, ma purtroppo lì l'omertà è di casa nelle nostre zone. Ma anche però che in confidenza qualche amico mi dava delle dritte. E io normalmente andavo in compagnia e andavo a riferire quello che scoprivo, però loro vedevo che mi dicevano sì, ma nessuno scriveva. Arrivato dopo un bel po', dopo quasi 13 mesi che io andavo e venivo da Cammarata, ho pensato che nessuno mi voleva ascoltare, per me era finita lì. Allora eravamo in macchina, io ho detto a mia moglie: senti, guarda, io mi sono stufato, vendo tutto e me ne vado, basta, non interessa più niente a nessuno. E invece dopo un'oretta ricevo una telefonata dal capitano Asti che mi vuole incontrare. Ci incontriamo fra Cammarata e Bivona e lui mi dice: guardi, signor Cuccio, ascolti, ma noi la vorremmo aiutare, se lei si fa aiutare, se ci aiuta. Io ho detto sì, ma però voi non scrivete, ci ascolti, no, ascolti un attimo quello che le sto dicendo, che dice che è molto importante. Io ho detto sì, mi dica, vuole aiutarci a vedere, a scoprire chi è stato, vuole fare squadra con noi. Io sono rimasto abbasito, non sapevo cosa rispondere. Allora io ho detto: come no, mi sento onorato, cioè vuol dire che forse sono una persona onesta, perché è bene venirmi a cercare. Allora mi fanno: ecco, veda lì c'è una cimice, l'abbiamo ascoltato finora tutto quello che ho detto, e allora mi ero reso conto capito perché non scrivevano, perché quelle ascoltavano tutto quello che avveniva all'interno della macchina. Poi sono state montate altre ambientali e sono andate avanti le indagini per quasi 2 anni, e da lì sono uscite, fuoriuscito tantissimo imprenditori che effettivamente erano vessati. Si immagina che al processo Fesi Off ci sono state più di 22.000 pagine, e poi sono state arrestate. Chi è stato arrestato era il mio compagno di banco, quindi alla scuola elementare, quindi si immagini, e hanno avuto condanne da 10 a 16 anni e 8 mesi. Ma a me quella, la cosa mi ha fatto rabbrividire, che mi fa ancora più paura, non sono le condanne diciamo di quei mafiosi che sono state arrestate, la cosa che mi fa paura invece sono le altre 16 condanne che sono state prese fra cittadini e imprenditori, che per falsa testimonianza, cioè non, davanti al giudice hanno negato i fatti, le registrazioni. E questa è la cosa che mi fa paura, quando la gente onesta, che è credo che è un obbligo morale e civile da parte di una persona andare a denunciare e testimoniare, e invece lì aiutano i mafiosi. È lì che la mafia attecchisce, è lì la forza della mafia, quando la gente ha paura. Quindi io non ho paura dei mafiosi. Per me i mafiosi mi fanno schifo.
Hai paura di quella che viene solitamente chiamata la società civile, che in realtà non fa quello che è il proprio ruolo, quello di controllare, di fare soprattutto massa critica per cercare di opporsi. Hai detto una cosa che mi ha colpito, hai sottolineato l'omertà nelle nostre zone, riferito alla Sicilia. Purtroppo ormai il tema dell'omertà è diventato un tema comune anche nelle nostre zone, parliamo dell'Emilia, le recenti inchieste lo hanno dimostrato. Sciascia parlava della linea della palma, il collega Attilio Bolzoni di Repubblica parla della linea della pioppa, cioè si stanno incontrando il pioppo tipico del Po con la palma, e quindi questo è sicuramente problematico, e ancora molti non si sono resi conto di cosa sta accadendo nelle nostre realtà. Spesso capita che chi fa una scelta come la tua venga definito un eroe. In realtà poi, se andiamo ad analizzare il concetto di eroe, viene spesso usato come alibi. Beh, lo hanno fatto Falcone e Borsellino perché erano straordinari, erano degli eroi, lo fa Ignazio Cutrò perché è un eroe, noi siamo persone normali, quindi lo usiamo come alibi e facciamo un passo indietro. Tu ti senti un eroe o semplicemente un uomo che ha deciso di dire no?
Ma guardi, gli eroi sono tutti coloro che si alzano la mattina e lottano contro la mafia, come i magistrati, forze dell'ordine, chi è morto per mano della mafia, per mano della violenza della mafia, loro sono gli eroi. Io sono solo un semplice cittadino con le idee chiare, che ha scelto da che parte stare. Io e la mia famiglia abbiamo scelto di stare dalla parte della legalità, quindi io non sono completamente un eroe, io sono un cittadino che ha denunciato per dignità. Noi abbiamo denunciato per dignità, quindi, ma poi io non capisco perché le persone ci pensano tanto a denunciare, non vogliono denunciare, ma la denuncia è normale. Guardi, io quando arrivo a casa ho il coraggio di guardare i miei figli negli occhi perché ho denunciato. Quindi non sto aspettando, perché giustamente si dice che i giovani saranno il futuro, saranno coloro che distruggeranno la mafia. Sì, è vero, forse, perché i giovani d'oggi, io come oggi sono stato a Bologna in tantissime scuole, parliamo con i ragazzi reagiscono bene. Però benissimo, io me ne potevo stare in silenzio, non fare niente, poi mio figlio ereditava la mia azienda, oppure se ne apriva un'altra e poi doveva denunciare mio figlio. Quindi io lascio quel fardello in mano a mio figlio. Ecco, questa è la cosa più sbagliata che si può. Quindi facciamo oggi quello che noi possiamo fare, e possiamo fare tanto, perché è vero sì che la mafia è nata in Sicilia, però ricordiamoci bene che sono nati gli anticorpi dell'antimafia, e oggi la mafia l'avete qui al nord, è inutile negarlo, arrivano qua con le valigie piene di soldi, e io sono felice sempre di venire qua. Ad esempio io ho un grande amico, io lo definisco un amico, perché io con i politici non attecchisco tanto, quindi a me la politica, io la vedo che la politica seria è quella che effettivamente fa qualcosa per il cittadino. Invece una persona che per me è un amico e ammiro tanto è Emanuele Cavallaro. Io lo vedo come un attivista della legalità, io gli dico sempre: tu sei un partigiano della legalità, quindi dobbiamo essere tutti partigiani della legalità, perché effettivamente noi dobbiamo fare qualcosa per la nostra terra. Guardi, io sono italiano, è vero sì, ma sono fiero di essere siciliano e difendo la mia terra, quindi tutti dobbiamo essere fieri della nostra regione, e tutte le regioni assieme dobbiamo difendere la nostra terra, e quindi liberare l'Italia da questo cancro mafioso.
Allora, una scelta come la sua, quella di diventare un testimone di giustizia, è una scelta comunque difficile da prendere, soprattutto se si ha famiglia, perché uno se vive da solo sa di rischiare in prima persona e il rischio, voglio dire, finisce lì, c'è sempre la paura, c'è il timore, beh, però non c'è il timore di veder coinvolti i propri familiari. Una scelta come la sua, in famiglia è stata, lo diceva prima, sostanzialmente condivisa. Però arrivare a questa condivisione è stata una scelta sofferta o...
Guardi, noi siamo stati completamente abbandonati. Aveva ragione Giovanni Falcone quando diceva che non si muore solo di mafia, ma si muore maggiormente di solitudine. Io e la mia famiglia l'abbiamo provata sulla nostra pelle e purtroppo ancora oggi la continuiamo ancora a provare. Noi dobbiamo ringraziare veramente nel nostro caso l'arma dei carabinieri che ci ha adottati. E alle volte vediamo arrivare il maresciallo oppure i ragazzi della scorta che per Natale, per Pasqua, per Capodanno, che sono i periodi più brutti, quelli della nostra solitudine, le vediamo arrivare con le loro famiglie, magari di sera, dopo che hanno cenato con le loro parenti, fanno finta di trovarsi a passare da lì e siamo un po' assieme, cenano da noi, quindi o bene o male per noi c'è anche uno spiraglio, un po' di luce di festa. Però io sono fortemente convinto che lo Stato istituzionale fa un grande errore, perché non deve prendere i testimoni di giustizia e toglierli dalle loro terre e portarli in località segreta, deve soltanto togliere il male, cioè i mafiosi da dove ci sono persone oneste, deve fare solo questo. I testimoni di giustizia devono rimanere nelle proprie terre, devono mettere un paletto contro la mafia e questo è lì si vince. Io mi ricordo benissimo che al momento che mi rilego la sua domanda poco fa, che sono diventato testimone di giustizia, non è uno status che ti fa diventare testimone di giustizia. Ad esempio, il mio status di testimone di giustizia è stato l'11 gennaio del 2011, con precisione il 12, però io ho cercato di fare tanto. Ad esempio, abbiamo fatto nascere la prima associazione nazionale testimone di giustizia, che poi non poteva neanche nascere, che poi è la prima associazione al mondo. Lei si immagina un'associazione di testimoni che sono in località protetta, che non si possono incontrare fra loro, che ci riusciamo a riunirci a Latina e facciamo nascere un'associazione. Ma lo dice la nostra Costituzione, la Costituzione dice che le persone si devono riunire. Noi vogliamo essere persone normali e l'associazione era per far capire che noi siamo persone normali. Noi vogliamo essere cittadini italiani. Io l'ho scritto ieri sul mio profilo Facebook, ho scritto queste parole, cioè mettetevi voi al posto nostro, cioè essere presi, mettere una vita dentro una valigia, portate via dalle loro terre, portate poi in alberghi per momenti che non sai quando, disfare quella valigia che magari dopo due, tre, una settimana ti vengono a bussare a quella porta che non è più casa tua. Dopodiché quella valigia, ci sono tanti testimoni che ormai non la disfidano più, la lasciano per com'è. Allora, cosa abbiamo fatto di male per meritarci così tanto? Cosa abbiamo fatto di male? Credo che il testimone di giustizia faccia soltanto il proprio dovere. Allora, quando poi un testimone di giustizia, forse come me, che è riuscito nel suo piccolo a fare cambiare un po' le cose, poi mi rendo conto che invece, che forse il mio nemico non è solo più la mafia. Ecco, questa è la cosa che mi fa male. Ad esempio, il testimone di giustizia, quando usciva dal programma di protezione, non c'era l'inserimento sociolavorativo, perché attualmente i testimoni in Italia, in 30 anni di storia, siamo 180, di cui 88 ancora in programma di protezione. Ma il testimone di giustizia è sempre un testimone di giustizia, non è che fuoriesce dal programma e viene chiamato ex cosa? La mafia non dimentica, purtroppo alle volte le istituzioni dimenticano e purtroppo fanno degli errori, come hanno fatto con Domenico Noviello e con tanti altri, che alla fuoriuscita del programma viene abbandonato e dopo pochi giorni viene ammazzato. E questa è la fine che sicuramente farò io e faranno tanti altri testimoni, perché la mafia oggi si è diventata furba, perché lo sa benissimo che ti minaccia finché si devono fare i processi, per intimidirti, per non farti fare i processi, ma dopo le condanne loro non ti lasciano stare, perché tanto lo sanno che bene o male dopo lo Stato, le istituzioni ti abbandoneranno al momento che ti abbandonano, perché cioè, una semplice parola, rischio cessato, cessato il rischio. Questa parola è micidiale, ti mollano, ti levano tutto e loro ti possono ammazzare comodamente. Quindi perché farlo e rischiare mentre sei scortato su una macchina blindata o con due carabinieri, due poliziotti, finanziere, quello che sia? Basta aspettare, tanto ecco, la mafia non dimentica e la nostra paura è questa. Ecco, alle volte le istituzioni poi si devono chiedere se effettivamente poi le denunce diminuiscono perché si manda un segnale devastante, si fa tanta pubblicità pubblicità alla televisione, denunciatevi, saremo vicini. Ecco, realmente cosa è successo? Io ad esempio, io e la mia famiglia abbiamo vinto. Ci sono due leggi in vigore, quella regionale, quella nazionale dei testimoni di giustizia. Abbiamo fatto tantissimo anche con, dobbiamo ringraziare la commissione antimafia con Rosy Bindi, che ha, ci ha ascoltati tutti, l'ha fatto la quinta sottocommissione, che noi abbiamo fatto anche delle richieste pubbliche alla FSNE a Roma, e ora si è votata alla Camera la 3005, aspettiamo che viene votata al Senato, quindi sarà un grande risultato, perché effettivamente non ci sarà più una differenza fra testimone e località protetta e località d'origine. Ma essenzialmente cosa si vuol fare per il testimone di giustizia? Noi vogliamo il diritto alla vita, noi non chiediamo niente, noi vogliamo vivere da cittadini normali, rimanere nelle nostre terre, e al momento che fanno chiudere un'impresa di un testimone di giustizia, l'istituzione e lo Stato civile hanno perso, ha vinto la mafia. Ecco, questo succede. Ad esempio, io ero motivato ed ero felicissimo, ma non nulla da togliere alla legge nazionale, ma quella regionale, perché per me aveva un sapore diverso. Al momento che la politica si è data da fare per farla approvare, io ho gridato in tutta l'Italia, e non che effettivamente la vittoria dei siciliani onesti e degli italiani onesti era quell'approvazione di quella legge, perché al momento che i testimoni che erano stati esportati, portati via dalle loro terre, estirpati, dico esiliati dalle loro terre, che non potevano più ritornare alla loro terra a piangere i loro cari, la vittoria era che poi ritornavano con un posto di lavoro e dovevano ritornare lì nella propria terra. Invece poi il Servizio Centrale di Protezione ha messo un veto e ha detto che i testimoni di giustizia che sono località protetta non possono più ritornare nella loro terra, e lì secondo me non abbiamo più vinto noi.
Quando parlavi mi veniva in mente che quando si spengono i riflettori può accadere effettivamente di tutto. Prima di chiudere, lei lo ha detto all'interno di questa, di quest'ultima risposta, l'ha detto, però vorrei tornarci un attimo sopra. Lei come vede il suo futuro?
Guarda, io sono un uomo libero. Io sono un uomo libero. E respiro un profumo di libertà. Io il mio futuro lo vedo da uomo libero. E se morirò, morirò da uomo libero.
Grazie Ignazio Cutrò, grazie del tempo che ci ha voluto grazie dedicare. I nostri ascoltatori la stringono in un fortissimo abbraccio, che è l'unica cosa che al momento possiamo fare, e l'altra cosa che possiamo dire a chi ci ascolta è di rimanere sempre uomini con la schiena dritta.
Grazie. Grazie.